buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni, insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politici. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politici, casella postale 53 Malostica Vicenza. Francesco, oggi abbiamo una trasmissione estremamente intensa, no? Cioè...
Beh, penso che non riusciremo a dire tutto proprio perché c'erano troppe cose da dire. D'altronde stiamo avvicinandoci, comunque ricordiamo, all'anniversario del decimo anno.
No. Questa è l'ultima trasmissione del decimo anno di trasmissioni di Magia Straordinaria.
Perciò dalla prossima siamo nell'undicesimo anno.
Concludiamo il decimo anno di trasmissione. Vi rendete conto? Quasi quasi vi farei ascoltare la prima trasmissione che abbiamo fatto. Cosa dici, Francesco? Potrebbe essere anche un'idea.
Beh, l'abbiamo fatto in un'occasione, mi sembra, di un anniversario che abbiamo appunto mandata, tanto per gli ascoltatori cosa potevano ascoltare, insomma. Comunque dieci anni sono importanti.
Pensate, ogni giovedì, perché c'erano uno, due, tre giovedì, adesso non mi ricordo quanti, per la storia.
Beh, dobbiamo ringraziare anche un grande collaboratore della trasmissione, anche se non interviene mai, che però fa un lavoro veramente titanico, che è Franco Di Jesolo, perché mi sembra che sia arrivato al gennaio 2003 a caricare le trasmissioni su federazionepagana.com/radiopagana, e gli ascoltatori che si vogliono riascoltare tutte le trasmissioni, da quella dell'ultimo giovedì a quella del gennaio 2003, che poi appunto Claudio, Franco appunto ha intenzione di andare avanti, di caricare tutti i 10 anni, logicamente gli impegni sono moltissimi e noi lo dobbiamo essere anche
grati e riconoscenti all'infinito.
Qua mi dicono il nostro regista che c'è un problema di audio con audio per Claudio.
Allora, audio mio?
Sì.
Sì, ah. Esattamente. Sì. C'era proprio, prova a parlare tu adesso.
Sì, beh, penso che in cuffia c'era il ritorno corretto, però qua il regista diceva che c'era.
Sì, sì, aveva perfettamente ragione.
Vedi che come sempre è preciso, proprio un lampo.
Sì, in effetti avevo sbagliato.
Dopo 10 anni fai ancora questi errori.
Ma errori? Cioè, io ho fatto 8 giorni di full immersion all'interno di Wikipedia, che ti ho detto che non esisteva neanche il mondo. Cioè io
ti dico, mi sono impegnato su Wikipedia.
Sì, anche
sono...
tu, anche altri. No, ma questo, cioè, io ho fatto praticamente 16 ore al giorno all'interno delle discussioni di Wikipedia, cioè che è un progetto enciclopedico in internet, per tutti i casini che è successo, cioè tutte le cose che sono successe. Per cui per me il mondo non esisteva più. Cioè, avevo la capacità di seguire 6 discussioni in contemporanea. Poi chiaramente il mondo era sparito. Adesso da qualche giorno mi sto svegliando e sto facendo delle pagine su quello che è successo, no? Però vi assicuro che il livello di concentrazione che ho raggiunto era qualcosa di spaventoso. Mia moglie forse ha detto: ma esisti ancora? Cioè, effettivamente è stata una cosa spaventosa, per cui fare un errore di un tasto in una condizione
sì,
del genere,
beh, infatti, sai, non è un rimprovero, una battuta simpatica, insomma. Non lo metteremo nel libro degli errori di Claudio un tal giorno sbagliò il cursore del regista e non parlò. Non fu come il caso di Aglio Locuzio, dai. L'intestino si può rimediare. Beh, visto cosa che parliamo della radio, parliamo di Wikipedia, no, parliamo della radio.
Parliamo innanzitutto della radio, anche perché la questione più importante è comunque la radio in ogni caso, perché da 10 anni abbiamo parlato attraverso la radio e se dobbiamo parlare qualche volta anche della radio per le sue necessità è giusto farlo, insomma. Cioè, per dieci anni noi abbiamo detto al Veneto: guardate che cos'è la situazione. E giustamente l'abbiamo fatto da questi microfoni, e quando questi microfoni hanno delle necessità bisogna che chiaramente collaboriamo per quello che è possibile. Vai, Francesco.
Sì, ecco, come sapete, beh, gli ascoltatori ne sono informatissimi perché da un po' di tempo giustamente è una tematica che viene portata avanti, ribattuta e sosteniamo. Sembra che almeno per l'aspetto economico il problema volga al termine e rimane il problema di trovare una sede. Ricordo, ed è giusto ricordarlo, che stando all'ufficiale giudiziario, il 22 di novembre, questa radio dovrebbe andarsene via da qua. e non abbiamo ancora una sede. Comunque, se qualche ascoltatore ha la possibilità di trovarci una sede adeguata alle risorse finanziarie di Radio Gamma 5, ben volentieri. Prima di tutto, appunto, ringrazio tutti gli ascoltatori che hanno contribuito e continuano a contribuire per Radio Gamma 5, e se chiediamo un ulteriore sforzo, questa volta non economico ma logistico, di direzione
anche economico.
Sì, beh, adesso comunque l'obiettivo economico è a buon punto, siamo addirittura d'arrivo, perciò è quasi risolto. Rimane il problema di trovare un locale. Se qualcuno ha un locale adatto alle licenze di Radio Gamma 5, poi sapete che Radio Gamma 5 non vuole certo le finiture di lusso, non vuole certo,
anzi è quanto di più spartano.
Sì, proprio perché, come sapete, non è che noi ci serve una sede rappresentativa megagalattica con marmi, cristalli e quant'altro, insomma, nel senso che basta che sia una sede dignitosa, perché quello che è importante non è tanto gli ambienti ma le idee che girano in quegli ambienti. E allora, se qualche ascoltatore ha questa possibilità di darci questa mano, noi ne siamo veramente grati. Ringraziamo anche chi ha fatto pubblicità alle cose, tra questo dobbiamo ringraziare anche il quotidiano Liberazione. Io avevo dato la notizia che sarebbe apparso venerdì l'articolo, probabilmente per problemi di impaginazione, di spazio, anche che purtroppo Liberazione non è un giornale che ha tantissime pagine, proprio per un motivo economico. Comunque l'articolo è uscito nel giorno di sabato. Fatto veramente positivo, e da cui bisogna ringraziare Liberazione, ha inserito anche il conto corrente della radio.
Posso fare un inciso, sì. Francesco? Vi leggerò l'articolo no, di Liberazione, però c'è un passo abbastanza interessante in cui Francesco, parlando col giornalista, dice: ogni tanto c'è qualche radioascoltatore che viene a alzare i telefoni e dice comunista ai vari conduttori, no? Sì. Beh, mi sembra che la cosa si sia verificata un attimo fa con Giorgio, così tanto per inciso, insomma.
Sì, beh, c'è una continuità, è una tradizione della radio, cioè nel senso, se penso che questi ascoltatori non chiamassero, qualcuno diceva: ma cosa gli avete fatto? Dove sono a finire? Sarebbero preoccupati, forse stanno male, come. E appunto, comunque Liberazione ha fatto un articolo ben realizzato, ben confezionato, preciso, perché anche dal punto di vista tecnico ha riportato delle cose che sarebbe anche difficile esporre dal punto di vista delle misurazioni, ha riportato le cifre corrette delle multe, cioè bisogna ammettere che hanno mandato una giornalista che se ne è occupata correttamente, ha trovato un ottimo articolo. Ringraziamolo anche perché Liberazione ha inserito il conto corrente della Radio Gamma 5, e anche questo è un contributo enorme, perché oltre a fare una cosa informativa ha dato effettivamente un sostegno. Questo articolo poi è stato ripreso da me, è stato inviato in moltissime liste pagane, proprio perché mi sembrava brutto sollecitare, anche perché in internet esiste un'etichetta in cui non dovresti star lì a chiedere soldi o spingere a dare soldi. E ora comunque questo articolo così ben realizzato io l'ho ripreso, l'ho mandato a moltissime televisioni del Veneto, l'ho mandato a moltissime radio del Veneto, a molti giornali, l'ho mandato a moltissime mailing list pagane, con l'occasione di dire: questa è la realtà di Radio Gamma 5, questo comunque grazie anche a Liberazione è il conto corrente se volete contribuire. Se molti altri quotidiani avessero fatto questo, sicuramente a livello nazionale le cose sarebbero cambiate, sarebbero servite. E questo dimostra che il fatto che non siano quotidiani firmati, griffati a occuparsi della radio, significa che anche a livello di mass media siamo in una situazione abbastanza particolare. Certo che le cose stanno cambiando, ci sono segnali positivi, tanto per dare un segnale positivo che ha anche a che fare con noi. Quante volte noi abbiamo fatto male degli oratori? Benissimo, ieri in Parlamento alcuni onorevoli sono intervenuti e hanno detto testuali: gli oratori sono dei ghetti. Allora,
sai, ora.
Cioè, vabbè, io, cioè, sai, meglio tardi che mai.
Sì, sì, no, ma allora. Francesco, il nostro lavoro è anche un po' lavoro di, fra virgolette, di avanguardia, cioè sì, di segnalare ciò che stride nella società e di individuarlo e di segnalarlo. Per cui è chiaro che, diciamo, era ora, perché sì, noi avevamo già cominciato.
Sì, però questo dimostra che noi questo l'abbiamo detto, e che se qualche politico comincia ad andare in Parlamento e a dire: gli oratori, testuale, lo ripeto, aperte queste, gli oratori sono dei ghetti, chiuse virgolette, logicamente c'è stato il coro delle vergini cristiane che sono intervenute, offese, oltraggiate, sofferenti, indignate per l'offesa fatta alla Chiesa, ma in realtà un politico che dovrebbe occuparsi dei cittadini non penso che sia contento se un cittadino va a finire in un ghetto. Cioè, al di là dello schieramento politico, al di là delle visioni religiose più o meno laiche e così via, se un onorevole dice: io vengo eletto dai cittadini, il Parlamento rappresenta i cittadini, e non è una certa cosa simpatica che i ragazzi vadano in un ghetto, fare quello che dovrebbe fare ogni politico, al di là dello schieramento, sia di destra, di sinistra, di centro, non me ne frega niente. Certo che di centro sarà un po' difficile trovare sì. qualcuno che dica che gli ha dato le sondaghetti. Però, come vedete, noi purtroppo dobbiamo dire, l'avevamo detto molto prima.
Però
l'abbiamo martellato per sulla radio e alla fine da questa Radio Gamma 5 nel Veneto si è arrivato che finalmente in Parlamento un politico si alza, fa un discorso e dice gli oratori sono dei ghetti. E allora Radio Gamma 5 era già all'avanguardia.
Esatto.
O forse stata Radio Gamma 5 con la sua presenza che ha cambiato anche i politici.
Beh, sai, in effetti da quello che vedo io in internet siamo molto studiati, Francesco, siamo molto studiati, anche perché le darò qualche dato forse dopo a fine trasmissione, ma le persone non hanno lo spessore di ciò che ha incidenza nella società civile, quello che noi stiamo facendo.
Sì, e comunque ecco, appunto, dicevo, questo era per tornare appunto a Liberazione, appunto Liberazione dice appunto questa è una radio particolare, sempre con i microfoni aperti, in cui le cose non sono filtrate, in cui sono nell'avanguardia di molte cose. Ed effettivamente, dopo di quell'articolo, possiamo aggiungere che anche questa cosa di alcuni senatori che dicono gli oratori sono dei ghetti. Vuoi leggere l'articolo?
Io leggo l'articolo, no, su Liberazione, e voglio fare un'altra aggiunta
sì.
a quello che hai detto tu, Francesco. Se ci sono delle persone, parlo di persone fisiche, cioè io e Francesco e quelli che ci girano attorno, che non hanno mai avuto la puzza sotto il naso per la linea politica di un giornale, siamo sempre stati noi.
Sì.
Ricordo che su noi ha fatto l'articolo Libero, ha fatto l'articolo Il Giornale, ritengo un articolo di sputtanamento, però non l'abbiamo trattato mai il giornalista, abbiamo dato tutte le informazioni possibili, poi sono le sue scelte. Ci ha fatto il Corriere della Sera l'articolo, ci ha fatto il Nuovo Venezia, degli articoli molto buoni anche. Chiaramente il Gazzettino ci fece qualche articolo.
Il Mattino di Padova,
Il Mattino di Padova ci ha fatto degli articoli. Cioè, noi non abbiamo mai avuto la puzza di dire questo giornale sì, quell'altro giornale no, questo non mi va bene, l'altro dovrebbe fare, non abbiamo mai avuto questa puzza sul naso, no? Poi che i giornalisti, qualcuno si è comportato meglio, qualcun altro si è comportato peggio, quello è un altro discorso, questo appartiene al singolo giornalista. Abbiamo avuto dei buoni articoli fatti da Libero e abbiamo avuto dei buoni articoli fatti anche dal Gazzettino,
anche dal giornale di Vicenza,
per esempio, ecco, un'altra cosa che mi dimenticavo. E abbiamo avuto degli ottimi articoli fatti dalla Nuova Venezia, cioè abbiamo avuto normalmente dei comportamenti piuttosto, anche il magazine di Libero per esempio, che continuo a mandare visitatori sul sito a Manbraccio, cioè Corriere della Sera stesso ha fatto quella citazione all'interno, per cui non abbiamo mai avuto puzza di giornalisti. Chiunque ha un comportamento che secondo noi è corretto, ben venga, però se viene un giornalista che non vuole avere un comportamento corretto, lo accogliamo comunque bene, anche perché non sapremo cosa vuole fare. No? Cioè, non
è ma d'altronde, visto che noi pensiamo sempre che l'informazione sia data, soprattutto che non bisogna essere reticenti, cioè nel senso che certe volte, io parlo per il discorso di internet, vedo anche per il discorso di Wikipedia, che sono delle persone che lavorano dando l'impressione di fare chissà cosa di segreto, ma questa è una cosa, o se la persona è in buona fede significa che non ha ancora realizzato il come si deve agire dal punto di vista o culturale o politico o sociale o religioso, ma soprattutto può dare da pensare che tu, se tu nascondi qualcosa, il perché non lo nascondi, e di conseguenza se un giornalista chiede, tu gli dai le informazioni precise e corrette, non guardi certo a cosa appartiene, discutendo, chiacchierando con lui, comprende dove vuole arrivare. Perciò, da qualsiasi parte fosse arrivato un aiuto a Radio Gamma 5, noi ci interessava più Radio Gamma 5.
I grazie li avrebbero ricevuti tutti.
Esatto.
Indistintamente. Bene, questo è l'articolo che viene su Libero. Una controversa multa per inquinamento magnetico e lo sfratto esecutivo minano la sopravvivenza dell'emittente. La resistenza di Radio Gamma 5, 30 anni a microfono aperto. L'articolo è di Laura Eduati. Per chi non si è mai sintonizzato, è difficile descrivere Radio Gamma 5, una radio che da 30 anni accoglie gli ascoltatori a microfono aperto e li fa parlare commentando temi come l'omosessualità, i diritti delle donne, la religione, la medicina alternativa, senza censure né intellettualismi. Una colossale chiacchierata quotidiana e notturna dove mille voci si intersecano, spesso in dialetto veneto, il network di Padova, moderati da speaker che non prendono una lira, in un susseguirsi di dibattiti o insulti. Le telefonate non subiscono alcun tipo di filtro, fra virgolette, al massimo si incazza, si arrabbia il conduttore. Ci spiega il conduttore Francesco Scanagatta, che di lavoro fa il ragioniere e per andare in onda chiede le ferie. Spesso la gente chiama solo per urlarci comunisti e poi riattacca. Radio Gamma 5, fondata nel 1976 dalle antenne libere a Cadoneghe e Padova, non fa mistero delle proprie simpatie politiche negli anni 70 contigue al PC e oggi fortemente antileghista e anti-berlusconiana. Controinformazione gestita da una cooperativa di 60 persone, occupate nei ritagli di tempo a far vivere una delle poche radio comunitarie d'Italia. Sono operai, artigiani, panettieri, pensionati, giovani precari o veterinari, come il presidente Paolo Girotto. Compalinsesto settimanale che prevede programmi di musica, ballo liscio incluso per accontentare i più anziani, bar sport, rassegna stampa, paganesimo, magia e stregoneria. Il programma Ci penserò, ad esempio, è tenuto da un operaio scrittore che legge in diretta i propri racconti e li commenta con gli ascoltatori. Ma la radio, si legge nel sito www.radiogamma5.it, è anche un'osteria, dove gli aficionados chiamano semplicemente per sapere come sta il padre di Tizio ricoverato in ospedale, o per salutare velocemente il marito, la moglie, al lavoro, o la sensazione è quella di stare in una piazza del Veneto che non c'è più, dove tutti si conoscono e si fermano a parlare prima di tornare a casa per cena. Se dovessimo applicare la legge sulla privacy, chiuderemmo all'istante. Lo spazio della radio, insomma, è aperto a chiunque. Poco tempo fa un migrante nigeriano ottenne lo spazio per una trasmissione sui nigeriani in Italia. Lo stesso è accaduto per un gruppo di ex alcolisti e ad un dissidente iraniano. L'importante è che se ne parli. Siamo stati tra i primi in Italia a dare spazio alle tematiche sugli omosessuali e alla pedofilia all'interno della Chiesa. Rivendicano con orgoglio i conduttori, fanno da speaker, registi, centralinisti, senza mai un rimborso spese, senza mai uno stipendio, un pezzo di tradizione veneta che rischia di chiudere a breve, soffocata dal solito vecchio problema, Ischei, e forse anche dalla semplice persecuzione politica. Le spade di Damocle sono due. La prima è la multa che l'ARPAF, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto, ha comminato alla radio ritenuta responsabile del 60% dell'inquinamento elettromagnetico nei dintorni del ripetitore situato sul Monte Grappa nel comune di Romano d'Ezzelino, Vicenza. L'importo della multa è da fissarsi, ma può variare dai 25 ai 150 mila euro. I tecnici di parte nominati da Gamma 5 sostengono invece che il dato è del 7%, e la cooperativa si dice disponibile a sborsare, a spostare il ripetitore molto debole, assicurano. La sindaca di Romano d'Ezzelino, Rosella Olivo, Lega Nord, oggi dimissionaria, ha sempre rifiutato ogni tipo di compromessi con la radio padovana. Il ripetitore si trova in cima ad una casa utilizzata per poche settimane l'anno in una zona poco abitata, ma colma di ripetitori di network ben più grossi. Eppure l'ARPAV ha multato solamente Gamma 5, Radio Capital e la voce dei disobbedienti di Radio Sherwood, che ha deciso di far ricorso. Il sospetto, dicono in radio, è che si voglia colpire uno dei capisaldi della controinformazione di sinistra. Spada di Damocle, numero 2, 22 novembre, la cooperativa riceverà lo sfratto esecutivo. Dovranno andarsene dall'appartamento che affittano da 30 anni, perché lo stabile, prima vuoto, è stato acquistato da un imprenditore edile propenso ad affittarlo ai migranti. Gamma 5 ha chiesto di comprare i locali, ma la somma richiesta è troppo alta per le loro tasche. Da lunedì il palinsesto è saltato per lasciare il posto agli appelli per la raccolta fondi. Per la prima volta, dicono, parliamo di noi e della nostra storia. Contiamo migliaia di ascoltatori, ma per la maggior parte si tratta di gente con stipendi molto bassi, precari e pensionati. Il loro contributo è fondamentale, ma non sufficiente, ci spiega Scanagatta. I fondi dovrebbero coprire il doppio abisso, la multa ARPAV e l'acquisto di un capannone abbandonato dove trasferire Gamma 5. Tanti schei, davvero. Nel frattempo, ad aiutare i padovani sono intervenuti i Valsusini di Venaus, che hanno spedito un camion di miele per rivenderlo, e alcuni comuni dell'Irpinia, grati a Gamma 5 perché al tempo del terremoto si prodigò per dar loro una mano. È chiaro che diamo fastidio, da sempre c'è qualcuno che cerca di farci chiudere o danneggiarci, perché in Veneto siamo una voce scomoda. Se quella voce dovesse spegnersi, migliaia e migliaia di ascoltatori, concentrati principalmente nelle province di Padova, Treviso e Vicenza, perderebbero la piazza radiofonica che li ospita, indipendentemente dall'età, dal ceto sociale, dal lavoro e dal conto in banca.
Sì, beh, un articolo.
Per i contributi, conto corrente postale 25 38 64 59, intestato a cooperativa Gamma 5, via Belzoni 9, Cadonega, Padova.
Sì, un articolo che descrive chiaramente la situazione della radio, un'informazione fatta in maniera precisa su un quotidiano che ha una diffusione in tutta Italia, che speriamo porti appunto il suo contributo, un articolo che poi non è stato letto soltanto da chi compra Liberazione, perché questo articolo è stato anche diffuso da me su moltissime mailing list in moltissime parti, perciò anche altre migliaia di persone hanno avuto la possibilità di leggerlo, di conoscerlo, di sapere cosa c'è su Radio Gamma 5. Perciò, come vedete, ringrazio anche gli ascoltatori che sono andati a fare, perché la notizia della radio vada al di fuori di queste frequenze, che vada appunto anche sui mass media, però non tutti i mass media. So che il Mattino di Padova ha fatto un articolo ben documentato, ma l'ho detto, non ho fatto tempo di vederlo, perciò qualche quotidiano è stato attento alle cose e ci ha fatto conoscere. Vediamo i frutti, che spero sicuramente positivi, porterà anche questo articolo.
Cioè, chiaramente Radio Gamma 5 è decisa a proseguire nella sua opera, nei suoi intenti. Insomma, mi sembra che la decisione l'abbia anche dimostrato. Cioè, non so in quale situazione si poteva riuscire a fare uno sforzo così grande per avvicinarsi insomma ai progetti anche monetari che si erano prefissi. È vero, c'è ancora qualcosa da fare, ma diciamo così, quella che era tutta la pressione iniziale, cioè tutto quel peso che c'era, si è sciolto a mano che le persone contribuivano, insomma. Cioè, si è visto che non si tratta semplicemente di contribuzioni o di partecipazione semplicemente a parole, ma c'è effettivamente un affetto che lega i radioascoltatori a questa radio, indipendentemente dalle trasmissioni, perché vi ricordo che la particolarità di Radio Gamma 5 è quella di avere circa 60 speaker diversi, e chiaramente copre delle esigenze più diverse, più disparate. Cioè, ci sono delle trasmissioni che io aborrirei ascoltare sinceramente, però a molti piacciono, cioè quelle trasmissioni attraggono le persone, per cui il fatto che a me non piacciono sono affari miei, cioè non significa niente. Molti ascoltatori che ascoltano me invece magari faccio schifo, anzi, sinceramente, se potessero magari darmi fuoco, bruciarmi, probabilmente lo avrebbero fatto. Ma è questo tutto sommato la ricchezza della radio, è quella anche capacità di far incazzare insomma chi vuole ascoltare, dopodiché si può sempre girare. Però se si perde anche la possibilità di ascoltare quelle poche cose che magari possono mettere in discussione le nostre certezze, questo cosa diventiamo? Diventiamo persone grigie, persone vuote, insomma, persone senza più capaci di arrabbiarsi, di essere felici, di mandare sensazioni al mondo. Sì, lo so, la radio non è mica il tutto, non è che la radio sia l'universo assoluto del mondo, magari qualche speaker la vive un po' più intensamente di qualcun altro, per cui la radio è una parte della vita delle persone, però sai, se cominci a tagliarti una gamba non è che un corpo dopo sia tutto intero, cioè senti che manca qualcosa, non è che non manchi. Vai Francesco.
Sì, penso appunto, come avete visto, c'è possibilità, c'è attenzione, purtroppo i quotidiani più importanti hanno sempre altre cose da cui occuparsi, qualche politico da ospitare in maniera anche inopportuna, inadeguata, insufficiente, e quei pochi quotidiani che rimangono almeno sono capaci di dare un'informazione che manca in tanti ambiti italiani.
Il problema è che troppo spesso i politici si fanno vivi solo al momento delle elezioni, no? E non si rendono conto che magari fare qualche passo prima potrebbe rendere le persone più aperte.
Che sicuramente ad aprile e maggio si voterà a Romano De Zelino, di conseguenza gli ascoltatori di Radio Gamma 5 che sono nel comune di Romano De Zelino visto che si andrà a votare, sicuramente molti vi verranno a chiedere il voto, potete anche dire chiaramente
riflettere.
Cosa farete per Radio Gamma 5? Farete la multa, li manterrete la multa, li aiuterete a trovare un posto adeguato dove mettere il ripetitore? Dico appunto agli ascoltatori, se sono affezionati, se sono interessati, possono anche fare questa piccola domanda: che posizione prende come politico, come futuro sindaco o che deve diventare sindaco su Radio Gamma 5? E questa è una forma di pressione che, se ben organizzata, può portare dei frutti. Io lo ricorderò sempre appunto a chi è Romano De Zerino: pensateci, visto che ci sarà una lunga campagna elettorale, visto che le guerre sono in corso, visto che ci sono le baruffe, da le baruffe chioggiotte tante volte, se qualche politico lo fermate, gli dite: ma che fai per Radio Gamma 5? E questa, casomai, se lo bombardate novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, sì, aprile, cioè, maggio,
cominciate subito, non aspettate che sia presentato, sì, le elezioni.
Probabilmente quando sarà eletto il sindaco, il consigliere comunale o l'assessore dirà: però mi hanno tenuto sotto pressione su Radio Gamma 5, vabbè, non c'è niente di particolare, cerchiamo di aiutare.
Di arrivare a un accordo, diciamo, ecco, dai, non tanto di aiutare, ma cerchiamo almeno di vedere di non strafare.
Sì, infatti una piccola lobby, un gruppo di pressione, un gruppo di condizionamento, e al di là poi degli schieramenti politici, perché non è detto che vi dovete spostare da un partito all'altro. Gli ascoltatori che sono dentro nei vari partiti possono, usando la loro caratteristica, il loro ambiente, la loro conoscenza del partito in cui sono inseriti, possono cercare di far cambiare i partiti.
Dopodiché potete anche scazzarvi fra un partito e l'altro per altre cose, non è mica necessario che lo fate su Radio Gamma.
Se volete fare costruire, se poi qualche politico vuole fare costruire dove ci sono le scuole cristiane, i grandi complessi edilizi, faccia pure, insomma. Certo che dispiace con un'area verde così diventi un nuovo luogo di insediamento urbanistico eccessivo, insomma. Vabbè.
Cioè, va bene, in realtà ricordatevi che Radio Gamma è comunque una realtà importante, una realtà veramente importante, più di quanto possiate immaginare, anche a livello internazionale, perché ultimamente anche a livello internazionale questa radio comincia a avere il suo peso. Io vedo le statistiche che ha messo su Franco Di Jesus sugli ascolti della radio, insomma, ci sono, non saranno tantissimi, ma una media di circa 30 visitatori al giorno che si scaricano quelle 40-50 trasmissioni. Lo so che rispetto alle migliaia di persone in ascolto Radio Gamma 5, diciamo così, quello vuoi che sia 30 persone, sì, vabbè, ma sono persone che sono in giro per l'Italia, che non ascoltano, sì, la radio, sono persone che non sanno manco che questa radio esistesse, eppure si collegano, si scarica una trasmissione, se lo ascolta, si vede. 30 persone al giorno sono 900 persone in un mese, e avviene tutti i giorni questo, cioè, non è una sciocchezza bene o male, cioè, è effettivamente un patrimonio di circolazione dell'informazione. So benissimo che esistono siti che fanno decine di migliaia di visite al giorno, siti pornografici per esempio, ma noi non abbiamo le donne nude. Anche
poi, anche perché Claudio è contrario al nudo, no? Ne abbiamo discusso anche giovedì sera al MUT.
No, io non sono contrario al nudo, io sono contrario per fare religione.
Però dico, spiego la cosa che tutti non capiscono. E sapete che ogni giovedì, ogni secondo giovedì del mese a Montecarlo Terme c'è il muto dei pagani dei Wiccan Veneto. Ogni tanto, appunto, visto che Claudio ha trovato che sono diversi Wiccan cui può andare d'accordo, perché pensava che tutti i Wiccan fossero cattivi, poi si è scoperto che qualche Wiccan ha messo addirittura la foto sua assieme a Claudio su internet, e ho detto: vabbè, non tutti i Wiccan sono cattivi, devo anche dire che qualcuno è anche bravo. E allora ogni tanto, fra le molte tematiche che vengono fuori queste discussioni, ricordo appunto Montegrotto, secondo giovedì ogni mese, e giovedì scorso è venuta fuori la storia soprattutto nella Wiccan, è importante che c'è la tradizione nuda e la tradizione vestita. E allora io, scherzando appunto con Claudio, ho ricordato che quando fu scelta per il Bosco Sacro la statua della Nike, io proponevo più per una Venere, per un'Afrodite nuda, e invece ci azzuffammo quasi io e Claudio, perché diceva: no, non voglio nudo, perché sennò poi pensano male.
Non abbiamo capelli, quello ci possiamo.
E invece Claudio, appunto, alla fine ho detto: beh, Claudio, andiamo per la Nike, visto che ci troviamo d'accordo sulla Nike, insomma. E era giovedì, appunto, è venuto fuori questo dibattito sulla tradizione vica, tra tradizione nuda e tradizione vestita. Claudio era detto che era contrario ai riti religiosi e alla nudità.
Sì, ma perché secondo me lo trovo facile, no? Cioè, se io organizzo un'orgia, fra adulti, consenzienti, senza in posto riservato, cioè con tutte le garanzie possibili, io so benissimo che arriva a 30, 40, 50 persone, tiro su massa, cioè non c'ho bisogno, capisci? Però se le persone mi arrivano solo per questo, a me non interessa, capisci?
Sono d'accordo con te, insomma.
Non mi metto neanche a fare una cosa, o faccio una cosa seria, cioè la religione è una cosa seria. È chiaro che dopo sono per la libertà sessuale, per la libertà di autorappresentazione delle persone, sono contro la morale coercitiva del sesso, sono contro la discriminazione, sono contro a qualcuno che gli dice il sesso come va fatto, come non va fatto, cioè tutte queste cose sono chiaramente contro, sono contro la discriminazione di tendenze sessuali diverse, cioè tutto questo mi aborrisce, ma quello che faccio è religione, capisci? Dopodiché la libertà sociale è chiaramente assoluta. E io non, cioè questo qua sono sempre stato contrario. No, è che ogni tanto riemerge questo aspetto.
Sì, succede quando si fanno.
Esistono delle esigenze anche delle persone che chiaramente sono esigenze più che legittime, indubbiamente, però quello che noi stiamo facendo è fondare un futuro. Fondare un futuro va fatto in maniera seria, ecco, questo mi interessava.
Sì, Claudio.
Dopodiché tutti noi, sei io che Francesco, vorremmo l'AREM spaziale e abbiamo tante tensioni, tante voglie, tante cose, però sono affari nostri, cioè sì, nel senso che appartengono a noi. Francesco.
Di cosa volevi proseguire?
No, allora, si può, se vuoi accennare un po' a questo full immersion di Wikipedia. E del fatto che abbiamo scoperto che neanche persone che stanno lavorando attorno a un pseudo progetto di enciclopedia conoscono quelli che sono i principi della relazione sociale, di che cos'è una religione, di cosa come ci si rapporta con persone religiose, se vuoi. E quello che abbiamo scoperto, quello che ci ha lasciato sconcertati, diciamo, in maniera folle. Oppure, se vuoi, io ho un articolo sulle falsità della Bibbia, oppure un altro articolo sulla religione dei bambini, una ricerca fatta, oppure se tu hai dell'altro materiale.
No, io...
ci sono sempre i soliti preti stupratori in giro, eh? Notizie ne abbiamo a ufa, ma...
No, io vorrei parlare di una notizia di attualità che non ha avuto un enorme, a meno, cioè, io non seguo la televisione più di tanto, a parte qualche telegiornale, non è che la seguo moltissimo, però è una notizia che non ha avuto, forse, come meritava, lo spazio necessario per essere compresa. Ed è il fatto... Tutti conoscono la situazione della Palestina, tutti quanti conoscono il semplice fatto che lì se le danno da botte da orbi. Andare a cercare le ragioni ormai sono talmente stratificate che non si può fare un discorso. Però cosa è successo? Allora, in un paese in cui per motivi religiosi le varie religioni si fanno la guerra, si combattono, si sparano missili, coltellate, kamikaze, scomuniche,
bombe
all'improvviso a Gerusalemme si trovano d'accordo, schierati tutti dalla stessa parte,
musulmani, ebrei e cristiani cattolici, tutti quanti d'accordo,
compreso il signor Ratzinger,
compreso
Ratzinger.
Cioè, va d'accordo con gli imam,
sappiamo che il Vaticano ha dei problemi con quanto riguarda Israele per di cose delle comunità cristiane, sappiamo che c'è un contrasto, eppure all'improvviso fanno le manifestazioni assieme, si impegnano tutti per la stessa cosa, trovano un'unità che è incredibile, ma nel giro di poco
non
tempo.
Non solo, ma col Vaticano si schierano anche gli estremisti ebraici, chiamati zeloti, perché la dicitura esiste ancora fra l'interno di Gerusalemme, che si schierano a fianco di Ratzinger. Per cui fate un po'.
Sì, beh, pensate che un ebreo, un israeliano che vive in Israele, dice: fa esponenti del clero che in giorni normali si sgozzerebbero a vicenda, estremisti pronti a lanciare razzi, a prendere a cannonati i figli del prossimo, coloni ebrei militanti e terroristi palestinesi, sono dati la mano, hanno stretto un patto e si sono schierati uniti contro un nemico comune.
Pensate un po':
a Gerusalemme,
prima si ammazzano e poi sono tutti d'accordo contro qualcosa. Provate a riflettere su questo.
Cioè, dice sempre questo israeliano, come al loro solito, anche questa volta i rappresentanti del clero hanno imprecato e insultato, minacciato di morte e di violenze. All'improvviso le loro facce paonazze, i copricapi dalle fogge diverse, i pugni alzate e le tuniche al vento sono sembrati tutti uguali. Ormai è impossibile distinguere chi si sta davanti, un colono, un esponente di Hamas, un prete, un rabbino, un imam. E chissà, magari da tutto questo potrebbe venire fuori qualcosa di buono, magari l'unica possibilità di dialogo, di riconciliazione a mandato. Cioè, pensate, il fatto di poter essere assieme, a dire agli altri, vi sgozziamo, siete dei peccatori, siete... tutto perché c'è svolta una manifestazione di persone, che è il gay pride. Al di là delle preferenze sessuali delle persone, che è una cosa secondaria, cioè è strano, vedete, questi rancori che covano per secoli, che covano da decenni, cioè perché,
vabbè. Ebrei contro cristiani, ebrei contro musulmani, cristiani contro musulmani, musulmani contro ebrei, contro cristiani, e adesso ti sparo, adesso ti ammazzo, adesso ti sgozzo, no, via tu, via, vai, emigrazione, esportazione, case distrutte, costruzione di colonie, occupazione di territorio, razzi che arrivano, bombe, bombe al fosforo, bombardamenti, Siria che arriva, sì, Libano che arriva, Israele che arriva, che conquista, va. Sparisce tutto.
Esatto, è che appunto dice sempre questo israeliano, fa peccato, le tre religioni avrebbero potuto procedere mano nella mano su una base comune positiva, non su un fondamento di odio, avrebbero potuto sottolineare i loro principi etici, il fervore spirituale che Gerusalemme non può infondere nei fedeli, e invece hanno fatto cosa? Un campo di battaglia. E dice sempre questo autore, dice, ma la bruttezza genera bruttezza e l'estremismo genera estremismo. E questo è significativo, il come così rapidamente, fino a qualche ora prima non c'era problema nell'ammazzarsi fra di loro, ma di fronte a qualcuno che non si ammazza fra di loro e che non si schiera di loro su queste strade, si ritrovano compatti, ebrei, cristiani, cattolici, musulmani, tutto perché qualcuno dice vabbè, voglio fare festa, fare un gay pride, ci vanno gli omosessuali e le lesbiche, ma cosa hanno fatto questi, insomma, tutto sommato non hanno mica profanato, qualcuno ha parlato di profanazione di Gerusalemme, pensate che addirittura è diventato appunto anche il Corriere della Sera, il Papa dice no al gay pride a Gerusalemme e si dice offeso, oltraggiato, colpito nei suoi sentimenti.
Anch'io sono offeso e oltraggiato da Ratzinger, anch'io sono offeso e oltraggiato da Scola, anch'io sono offeso ed oltraggiato da Mattiazzo, della loro attività di stupro di minori, del loro fatto che espongono il crocefisso, impongono principi di morte, di assassino nella Costituzione della Repubblica Italiana. Certo che sono indignato, ma non faccio una manifestazione contro di loro, anche se dovrei farlo.
Allora, dice il Vaticano, la Santa Sede comunica la sua viva disapprovazione per tale iniziativa, perché essa costituisce un grave affronto ai sentimenti di milioni di credenti, ebrei, musulmani e cristiani, i quali riconoscono il particolare carattere sacro della città e chiedono che la loro convinzione sia rispettata. Chiuse virgolette.
Nessuno gli ha detto di diventare omosessuali, di andare a letto con persone dello stesso sesso. Nessuno gli ha detto di fare delle cose. Perché loro lo devono dire agli altri? Si chiama nazismo, si chiama terrorismo, si chiama cattolicesimo, islam, ebraismo.
E ora diamo una dimensione di questo, di questa manifestazione. Questa manifestazione sono stati tra le 2-3 mila persone. Per difendere queste 2-3 mila persone che non andavano a bombardare, non andavano a lanciare missili, non andavano a sgozzare, non andavano a fare i kamikaze, hanno dovuto schierare 12.000 poliziotti.
Quante persone erano a partecipare?
Tra le 2 e le 3 mila persone.
E quanti poliziotti?
12.000.
12.000 poliziotti, cioè praticamente erano 15.000 che manifestavano a sto punto.
Ma non perché c'era un terrorista, non perché c'era un kamikaze in giro che lo facesse saltare in alto, non perché c'era uno che andava ad accoltellare qualcun altro, non perché uno doveva lanciare un missile, no, perché questi qua volevano ritrovarsi e dire noi siamo così e ci ritroviamo fra di noi. Cioè soprattutto non andavano a predicare, non andavano ad annunciare la fine del mondo, la fine dei tempi, non andavano a dire convertitevi.
È quello che io ho tentato di spiegare a certi sindacalisti o a certi movimenti di rivendicazione dei diritti, che a volte è inutile fare manifestazioni oceaniche oppure fare delle cose gravi, basta pubblicamente manifestare delle idee, e vi assicuro che quando pubblicamente vengono manifestate delle idee, molte rivendicazioni si risolvono da sole. Per esempio, c'è un'avvertenza in corso, no? L'avvertenza dei giornalisti, giusto? Come potrebbero i giornalisti risolvere la loro avvertenza? Fare 30-40 articoli sul paganesimo e sullo squallore del cristianesimo. Dopo 2 giorni hanno risolto l'avvertenza. Guarda, ve lo assicuro. dopo due giorni
lo si può proporre.
Beh, non serve tante rivendicazioni, no, due giorni di articoli seri e dimostrando cos'è il Vaticano, dimostrando cos'è il paganesimo e risolvono la vertenza.
Ma potremmo lavorare anche molto meno, basterebbe che traducessero gli articoli che escono Stati Uniti sulla pedofilia dei preti cattolici e sicuramente il Vaticano tirerebbe fuori di tasca sua
tirerebbe fuori di tasca sua il rinnovo del contratto, tranquilli. Cioè il problema è che spesso alle persone sfugge l'ovvio, perché dopo dici ma domani ci ricattano, no? Ma tu hai sempre lo strumento in mano e quando cominci ad usare uno strumento e lo usi in maniera sistematica, nessuno può più ricattarti. Ti ricordi quando abbiamo cominciato la trasmissione di Radio Gamma 5, Francesco? Sì. Cosa c'è successo e cosa non c'è successo?
Sì, ma è bene.
Eppure, non dico che non ce ne abbiano fatte di cotte e di crude, ci hanno fatto incazzare, incavolare, bestemmiare, però le cose erano regolari, erano normali, sono state accettate. Adesso diventano addirittura un punto di riferimento a livello mondiale, quelle fatte qui a Radio Gamma 5. Cioè, basta fare una manifestazione come il Gay Pride a Gerusalemme e subito si scatenano e allora puoi contrattare. Cioè,
sì, pensate che c'è
capire come funziona la società in cui viviamo ed agire di conseguenza.
Sì, pensate che appunto è stato aggiunto anche, dice, il diritto alla libertà di espressione è soggetto ai giusti limiti, in particolare quando l'esercizio di tale diritto offende i sentimenti religiosi dei credenti.
Cioè, di chi ha il potere. Cioè, è come se io dicessi, devo limitare i miei diritti perché altrimenti offendo il magistrato. Ma siamo pazzi. Il magistrato deve difendere i miei diritti anche quando io lo attacco, anche quando io dimostro che lui fa delle cose malvagie. Stiamo scherzando.
E provate a pensare anche alla curiosità della cosa. Per fermare i razzi, gli accoltellamenti, i kamikaze, non c'è stato bisogno di schierare l'esercito. È stato sufficiente mandare 2-3 mila gay a fare il Gay Pride a Gerusalemme e per un giorno i missili non sono partiti, per un giorno non si sono accoltellati fra di loro. Cioè, come vedete, sinceramente, se io fossi un politico lo organizzerei uno ogni giorno così.
Io ci rifletterei un pochino, però. Ricordatevi che una società in cui c'è il grigiore, in cui non c'è il dibattito, in cui non c'è il fervore interno, deve per forza rivolgersi verso l'esterno e crea tanti tanti casini, perché sono le società grigie, le società senza idee, le società senza fermento, quelle che fanno i danni nel mondo. Ma una società che al suo interno ha i fermenti, che al suo interno ha il dibattito, che al suo interno ha lo scontro ideale fra le persone, quella società non farà mai dei casini esterni, ricordatelo sempre, e arricchirà comunque il futuro dei suoi figli.
Sì, volevi parlare di Wikipedia o volevi passare...
C'è un discorso lungo.
No, dimmi perché così...
No, vabbè, dai,
sono anche...
parliamo di altre cose, te ne accenerò nella trasmissione di questa sera alle 19, perché volevo leggere un piccolo pezzo anche relativo alle norme civili su Wikipedia, dalle 19 alle 20 al limite farò questo oggi, dai, salterò la continuazione dei discorsi che stavo già facendo.
Sì, io voglio tornare invece su un fatto drammatico di attualità che comunque dimostra, cioè, che è sempre legato al discorso religioso. Appunto, abbiamo detto del Gay Pride a Gerusalemme che provoca appunto questo ritorno di fiamma, del ritorno di monoteismi. D'altronde noi abbiamo sempre detto che l'unità dei monoteismi era molto vicina, che non c'è da aspettare secoli, neanche anni, ma è soltanto, sono problemi tecnici. Una volta che i problemi tecnici vengono camuffati, risolti da sistemi teologici, questo non si pone. E allora, ricordatevi che se hanno fatto così presto a Gerusalemme a trovarsi uniti, a trovarsi alleati, in Europa, in cui questi problemi non ci sono, i vari integralismi ebraici, musulmani, cristiani e cattolici avevano meno difficoltà a farlo. C'è solo qualche problema di spartizione dei livelli di potere, c'è qualche problema teologico, ma d'altronde la teologia la gente non ci crede, però si sottomette. E una volta che hanno trovato un accodamento, una giustificazione teologica, quello che hanno fatto appunto a Gerusalemme possono farlo tranquillamente, perché non ci sono i contrasti, non c'è una situazione ambientale di guerra, di scontro tra le varie popolazioni, che ma c'è appunto qualcosa di più semplice. Perciò pensate cosa significa. A Gerusalemme sono stati necessari 12.000 poliziotti per fermare gli integralisti ebrei, cristiani e musulmani che volevano impedire agli altri di manifestare. Io voglio ricordarlo che è già successo in Europa varie cose. Alcuni anni fa a Parigi la comunità ebraica e la comunità islamica sono trovate d'accordo per cercare di impedire che le piscine fossero frequentate sia da uomini che da donne, e chiedevano per motivi di morale che ci fossero piscine riservate agli uomini e piscine riservate alle donne. Questa è appunto una delle altre caratteristiche, ma noi lo vediamo ogni giorno sulla sofferenza. Io voglio parlare del caso di Welby, che praticamente Welby, sapete, è un malato di distrofia che vive in condizioni proprio misere, perché chi vede le fotografie filmate della sua condizione sa benissimo come è messo. Questo reputa che la sua maniera di vivere in quella condizione non sia una condizione dignitosa. Ricordiamo comunque che la dignità della persona non viene data dalle leggi, ma viene data dal sentire delle persone. Certo che nessuno di noi può augurare o pensare o di reputare che uno che vive nella sua condizione sia una condizione di vita felice. E noi ricordiamo sempre che le persone hanno il diritto alla loro esistenza, hanno il diritto alle loro scelte, soprattutto se queste scelte non hanno un'influenza di tipo dannoso per la società, per la comunità, per gli altri. Certo che la scelta di Welby di ricorrere all'eutanasia rappresenterebbe un dolore per i familiari, i parenti, gli amici. Però non si può chiedere il nome della famiglia, della parentela, dell'amicizia, che uno che soffre così e che non vuole più soffrire, perché posso capire che uno scelga e dire vabbè, io ho una speranza, spero in qualcosa, spero che la medicina trovi una soluzione, ma se uno dice non voglio più aspettare questo, voglio scegliere la mia vita, perché non può scegliere di morire? D'altronde da quello che scrive, da come lo dice, da quello che riesce a comunicare, sembra che sia capace di intendere di volere, sia capace di esprimere un giudizio. Se non è uno che sta delirando o uno che è impazzito, eppure dice io non voglio più soffrire. E c'è la guerra dei politici cristiani da tutte le parti per impedirgli di morire.
Domani capiterà a voi.
Sì, allora lui è fortunato perché è una condizione di assistenza medica, ma se, come diceva Bonscola, bisogna sostenere le strutture mediche cattoliche che sono migliori di quelle laiche o di quelle pubbliche. Ricordiamo sempre, ed è come esempio per tutti, cosa diceva il mostro dell'India, Madre Teresa di Calcutta, che la sofferenza rende simile a Cristo e ti avvicina a Cristo. Allora, perché si fa soffrire un Welby che non vuole più soffrire? Soltanto perché se soffre, sicuramente lo rendono simile a Cristo. E i politici non hanno l'interesse di dire, vabbè, se un cittadino fa questa scelta, garantiamogli la possibilità di una morte dignitosa. No, questo deve morire tra le sofferenze, rendendosi conto, perché tra l'altro è una persona che è lucida, perché non è in stato di coma, non è in coma vegetativo, è sveglio, il cervello gli funziona, è capace di percepire e si rende conto di come sta finendo. Eppure c'è qualcuno che gli impedisce questo. Eppure i politici, perché devono dimostrarsi fedeli e devoti al Vaticano, li impediscono di morire.
Gli impediscono di morire. Va bene. Ecco, cioè, finisci il discorso,
sì.
Poi.
Allora io vi direi, questo è un fatto molto importante. E allora siamo in un fatto in cui si parla di finanziaria, si fanno le cose più assurde, le cose più incredibili. Si fa di tutto per approvare una finanziaria che ha un costo economico. È una legge che toglierebbe la sofferenza alle persone, soprattutto a lui, che d'altronde è diventato un emblema, perché dice perché io devo vivere così? Voglio morire, non reputo un vivere dignitoso. No, non può, neanche la sua vita di sofferente gli appartiene. Tutto perché? Perché la sofferenza ti rende simile a Cristo, perché i cristiani, ma tutte le religioni, dicono che soltanto tramite la sofferenza arrivi alla verità. Io dico che è una grande idiozia, una grande... Ma si potrebbe usare quasi a livello di arrivare all'insulto, sarebbe giusto. Ma perché si deve far soffrire le persone? Ma perché una persona che sceglie coscientemente di cambiare il suo stato? A noi ci può dispiacere perché sinceramente la qualità che dimostra questo uomo è ben superiore di quella di un prete. Perché un prete dice rassegnati, soffri, resta simile a Cristo. E lui dice chiaramente io vorrei vivere e se non posso vivere preferisco morire perché non voglio vivere così. Riconosciamolo in questo diritto. Dov'è il problema? Cioè, eppure perché una visione criminale del Cristo che ci propinano quei crocifissi, che il corpo deve essere dolente, sofferente, che la sofferenza ti porta alla cristianità, ogni giorno si fanno soffrire migliaia di persone.
Sai come giustificano il fatto di impedire l'eutanasia? Perché poi dicono, ma se dopo tu stai male i medici decidono di ammazzarti. Cioè, i medici sono là pronti ad ammazzarti. Capito? Cioè, vabbè. Francesco, vuoi che ti faccia divertire?
Sì, vai.
Tu non ridi mai, io ti faccio ridere invece. Cioè, dai microfoni di questa radio spesso avete sentito notizie che sono tratte da trafiletti di giornali. È vero o non è vero?
Sì. Francesco?
Persone comprano il giornale, se lo sfogliano, guardano i grandi titoli, ma non vanno mai, quasi mai, in fondo della pagina a leggere le notizie. E spesso le notizie di trafiletti sono quelle che dovrebbero invece angosciare e colpire le persone. Io ne leggo una, Francesco, e voglio sapere se Francesco l'ha trovata su un altro giornale. Poi me lo dice, magari l'aveva trovata anche nascosta. Per me è una cosa agghiacciante, però. Credo che le persone non ci abbiano fatto molto caso. È tratta dal Gazzettino, per cui non puoi neanche dire che sia un giornale, cioè un giornale diffuso nel Veneto, forse il più diffuso che ci sia. Dell'11 novembre 2006, vi leggo il trafiletto. 11 novembre 2006, Ruanda, genocidio, 30 anni a una suora cattolica. Una suora cattolica, Teofistar Mukabibi, è stata condannata a 30 anni di prigione per il suo ruolo attivo e particolarmente ripugnante nel genocidio del 1994, 12 anni fa, in Ruanda, quando in 100 giorni l'etnia Hutu massacrò 800.000 Tutsi. Già due suore ruandesi sono state condannate per questo nel 2001 da una corte belga, mentre un sacerdote in attesa di giudizio dinanzi al Tribunale Internazionale dell'ONU per i crimini in Ruanda. Questa è tutta la notizia. Cioè, ci sono state 800.000 persone massacrate ad opera dei missionari cristiani, perché i missionari cattolici hanno avuto una parte attiva nel massacro. Ebbene, la condanna di questa suora, cioè il fatto che un po' alla volta le responsabilità vengono fuori, vi ricordo che c'è stato anche, è stato assolto il vescovo del Ruanda perché la Chiesa Cattolica ha fatto il diavolo a quattro, ma vi ricordo che in quel processo il pubblico ministero presentò la fattura con cui furono pagati gli oggetti del massacro ed è una fattura pagata dalla Caritas di 8.000 macete che vennero distribuiti. Tanto per essere chiari, per cui esiste una responsabilità diretta della Caritas nel massacro del Ruanda, che poi abbia avuto il Vaticano sufficiente potere per fare assolvere il vescovo, quello è un altro discorso, però quella fattura è un dato di fatto che responsabilizza l'organizzazione terroristica denominata Caritas nel massacro di 800.000 ruandesi. Il fatto che adesso quei processi cominciano a venire fuori le responsabilità specifiche delle persone non inficia il fatto che tutta l'organizzazione della Chiesa Cattolica, in questo momento è Ratzinger, prima era Giovanni Paolo II, adesso è Ratzinger responsabile, siano responsabili del genocidio di 800.000 persone in Ruanda, solo in Ruanda. E questa è una riga, c'è un trafiletto di 3, 6, 8 righe.
Sì,
un trafiletto di 8 righe per 800.000 morti. Fate un po' voi, se non sentite ste robe da Radio Gamma 5, dov'è che le sentite?
Beh, noi abbiamo detto molte volte che, ad esempio, stando alle situazioni, si calcola che 30 sacerdoti cattolici siano ricercati, di cui molti siano in Italia, e che nessuna autorità religiosa abbia mai collaborato per chi cerca di andarli a rintracciare. Altri sicuramente saranno in giro in qualche parrocchia italiana, sicuramente i fedeli saranno contenti del nuovo parroco. Sarebbe da chiedergli cosa faceva nel 94 in Ruanda. Comunque ricordate che il Corriere della Sera alcuni anni fa riportò questa notizia: 32 sacerdoti colpevoli del massacro in Ruanda, 100 giorni, 800.000 persone, fatti con mezzi artigianali, cioè sono andati da fare, sono impegnati, hanno fatto anche gli straordinari,
8.000 persone per massacrare, 8.000 persone al giorno,
ecco, cioè si tenendo conto di quella realtà in cui tra l'altro nessuno è intervenuto, anche perché la presenza cattolica e cristiana era fortissima.
E tutto per ordine del Dio dei cristiani. Dopodiché, se qualcuno gli scappa e dire Dio cane, come mi è scappato io, effettivamente è un cane, un vigliacco, un farabutto. Perché uno che ordina di ammazzare la gente come fosse bestiame, cos'è se non un farabutto? Cioè, dopo ti scappano, no, le battute.
Sì, ma
cioè,
d'altronde, vedi, cioè, noi assistiamo al fatto che il monoteismo ha sempre il bisogno di imporre qualcosa alle persone. Le persone non sono libere. Allora in Ruanda non potevano essere libere perché non erano organizzati, ma la Chiesa Cattolica era organizzata, perciò avevano anche una mentalità che d'altronde il Dio dei cristiani, il Gesù Cristo, per loro dice prendete quelli che non volevano che regnassero di loro e scostateli davanti a me. D'altronde questo è un principio che può essere applicato in ogni momento, in ogni circostanza, in ogni luogo, e quando si presenta l'occasione viene fatto. Logicamente bisogna far soffrire il peccatore, e allora o le persone devono soffrire per rendersi simili a Cristo, e si parla appunto di un Welby che non può che ricorrere all'eutanasia. Ma c'è anche un'altra notizia che ha dell'incredibile, che anche questa qui ha avuto poche righe. Un giardino per dispendere le ceneri, ma la Chiesa non è d'accordo. Leggo il piccolo trafiletto. Il cimitero monumentale della Certosa di Bologna avrà un luogo per la dispersione delle ceneri, il giardino delle rimembranze, un triangolo di prato di 400 metri quadrati, circondato da cipressi e siepi, al centro un cerchio di sassi di fiume su cui verranno sparse le ceneri dei defunti e una panchina per favorire i momenti di raccoglimento. Il progetto è stato presentato dal Comune dopo giorni di polemiche alimentate dalla curia bolognese contraria a questa pratica ammessa per legge. Cioè, allora, il Comune crea una cosa che, tra l'altro, sarebbe anche da discutere, perché questa legge è una legge molto vecchia. Come sempre i decreti attuativi non sono stati fatti e piano piano si va avanti. Bene, allora, un qualcuno che ha le ceneri dei suoi defunti e che molti lasciano come testamento la dispersione, non possono farlo. Non possono farlo non perché fanno qualcosa di mostruoso, ma perché la Chiesa Cattolica non è d'accordo. Cioè, dire una persona muore e dice crematemi, disperdete le mie ceneri, non può farlo perché la Chiesa Cattolica è contraria. Allora, che bisogno c'è di infierire ancora su queste persone che subiscono un lutto?
Perché si diverte la Chiesa Cattolica.
Esatto. Perché il sadismo,
esatto,
il sadismo cristiano che viene dal sadismo di Gesù Cristo, perché ricordiamo sempre che la Chiesa Cristiana ha degli elementi sadici perversi molto consistenti, e questi li vengono non perché se li sono inventati, ma perché
sono sadismo. Perché espongono i crocifissi? Proprio per giustificare il loro sadismo. Quello è un dato di fatto, insomma. Purtroppo molta gente li va dietro.
Sì, ecco, ricordiamo che comunque il sadismo non è un qualcosa che si è sovrapposto al messaggio di Cristo. Il sadismo, la violenza, l'imposizione, la sofferenza, impedire agli altri di essere se stessi o di fare qualcosa, viene dalle parole di Gesù Cristo. I cristiani sono cristiani non perché hanno tradito il messaggio di Gesù Cristo, ma perché Gesù Cristo ha dato queste direttive e loro si accomodano di attenersi a queste direttive. Perciò quando c'è un qualcosa che può attaccare dal punto di vista emotivo, perché provate a pensare ad esempio queste persone che vanno ad eseguire le volontà del defunto e la Chiesa fa non potete farlo. Cioè, questo è morto, è rimasto un po' di polvere, desidererebbe che la polvere del suo corpo venga dispersa? No, la Chiesa Cattolica è contraria. Esiste una legge e la Chiesa Cattolica dice no, non siamo d'accordo su questo. Cosa gli si sottrae alla Chiesa Cattolica? Logicamente, allora non interessa il corpo, interessa il fatto che le persone che oltre a subire il lutto si trovano un qualcuno che li impedisca di realizzare le volontà del defunto. Allora, come non si lascia morire per scelta un Welby, si decide di far soffrire chi cerca di eseguire le volontà di un defunto.
E quando uno cerca di vivere lo massacrano come in Ruanda. Bello, no? Cioè, abbiamo un bellissimo quadro.
O quando qualcuno fa della satira.
Sì. Beh, ti dirò una cosa, che il fatto che la Chiesa Cattolica attacchi la Littizzetto, attacchi
Crozza,
tutto sommato non mi dispiace. Perché? Perché queste persone stavano tentando di far apparire gentaglia criminale come Rubini, gentaglia criminale come Ratzinger, gentaglia criminale come qualcosa su cui scherzarci. Ma io non scherzo sulla vita, cioè, sulle cose serie, sui principi della vita, sui principi della società civile. E per me un Ratzinger è un criminale, Ruini è un criminale, Scola è un criminale, Mattiazzo è un criminale. E sinceramente vedere questi che ci scherzano sopra come se fosse un gioco, a me mi fa molto incazzare. E mi fa piacere che si scannino un po', così almeno riportano un po' la testa un po' a posto queste persone.
Beh, sai, esiste addirittura un comitato. Io avevo ritaglio per le altre trasmissioni, poi come sapete ci sono moltissime cose, non riusciamo a farle tutte. Ma voi pensate che appunto esistono anche situazioni ben più tragiche? Allora, sapete che c'è una discussione sui PAC, sulle famiglie di fatto. Allora, se un politico deve fare una valutazione di quello che c'è nella società, deve prendere tutto e va a sentire tutto, poi si fa una sua valutazione, si fa una sua opinione, fa un suo giudizio, in base a questo va ad agire.
Però sarebbe comportamento corretto, cioè ascolto tutti, poi mi faccio l'idea.
Poi le persone logicamente vanno ascoltate, non è perché uno è un peccatore per la Chiesa Cattolica non ha diritto di essere ascoltato. Ora vi leggo una notiziola che ha avuto un piccolo spazio, che parla appunto di una situazione. Famiglie di fatto, Rissa per l'audizione alla Camera dei Deputati. Allora, Rissa in Commissione Affari Sociali della Camera per l'audizione della LIF, la Lega Italiana delle Famiglie di Fatto. I membri del centrodestra hanno abbandonato la seduta della Commissione per protesta. Per loro la LIF rappresenta una categoria sociale che non si può configurare in una famiglia e con l'opposizione hanno espresso il loro dissenso anche i parlamentari della Margherita presenti in Commissione. Dorina Bianchi e Donato Mosella. La seduta era riservata alle famiglie e dunque non avrebbe dovuto essere estesa alla LIF. Una polemica che è andata avanti per tutta la giornata e che ha visto anche in prima linea Elisabetta Gardini, portavoce di Forza Italia, aperte virgolette. L'audizione della LIF è illegittima. Mimmo Lucà, presidente della commissione, se ne prende le responsabilità politiche, chiuse virgolette. Io avevo letto tutta la notizia, ma se si parla di crisi di famiglia, certamente si può anche capire perché non c'è una famiglia, ma ci sono delle famiglie di fatto. E allora si cerca di comprendere tutto.
Stanno cercando di far passare le famiglie di fatto come se fossero famiglie omosessuali e basta. Non si rendono conto che famiglia di fatto è anche la vedova che è rimasta a vivere col figlio o con la figlia. Cioè, le famiglie di fatto sono anche i divorziati che convivono. Cioè, la famiglia di fatto è fatta da centinaia di realtà. E nella società civile in cui viviamo, la famiglia tradizionale sta diventando minoranza. Ora, uno Stato che deve gestire la società civile deve anche cogliere quelle che sono le tensioni che avvengono nella società civile, perché domani le cose non sono più uguali adesso. Adesso ci si scanna per avere il potere, per imporre la morale, ma le cose nella società stanno cambiando. Cioè, nel senso che le famiglie di fatto, anche la necessità stessa di convivere per dividere le spese, perché sono tanti, di fatto vanno a costruire delle famiglie di fatto. Perché se magari fratello e sorella, a parte il fatto che la Cassazione l'ha anche riconosciuto, se fratello e sorella vivono insieme per dividersi le spese o per i fatti loro e muore uno dei due, è chiaro che crea dei problemi all'altro. Sì. O uno dei due sta male, è chiaro che crea dei problemi all'altro. O anche il cognato e il suocero, per esempio, che vogliono dividersi le spese, se uno dei due subisce un incidente stradale, anche l'altro subisce un danno, perché le spese venivano divise, adesso è a carico di uno. Cioè, esistono tanti problemi, e non affrontare quei problemi significa voler danneggiare la società civile.
Sì, no, ma vedi, c'è anche il discorso da fare. Se io posso sempre essere un politico e dire io ho un modello ideale di famiglia, va bene. Però se questo modello non si verifica perché i pilastri sono cattivi o perché esistono delle condizioni, degli ambienti, qualche motivazione per cui questo modello non si realizza, allora di conseguenza è più facile di andare a capire se un modello prevale che è diverso dal mio, perché questo si parla di concorrenza, vogliamo mettere il campo commerciale. Se uno fa un prodotto e non vende questo prodotto e vede che il prodotto è concorrente, va meglio, va a dire ma cosa c'ha in più il prodotto del mio concorrente, e proprio parlando in maniera spiccia. Di conseguenza la cosa più semplice che fai, stai attento a cosa fanno gli altri. E allora, invece si deve fare un pretesto, ma soltanto perché quindi sono, scusate, che sono le coppie di fatto, famiglie di fatto, sono famiglie, sono cittadini come gli altri, e perché non hanno diritto di essere ascoltati? Semplicemente perché la Chiesa Cattolica lo vieta, lo rifiuta. Dici Claudio, devi inviare telefonate?
Via telefonate, come mai via telefonata a quest'ora? Hai aspettato fino adesso?
Se no, me ne sono accorto adesso.
Te ne sei accorto adesso? Come vuole il tempo, vero? Quando si parla di cose serie. Pronto?
Ciao. Sento 100.000 morti a riga ora, Claudio.
Come a riga? Dimmi.
Il giornale. Quanti morti? 800.000 morti in Africa.
È a Ruanda, no, riga.
100.000 morti a riga? No, a riga del trafiletto.
Quando?
8
riga. Ah, sì, 8 riga. Sì, 8 riga, fatto la statistica. Morti. Che però in 100.000 morti hanno avuto una riga in più.
Se penso per forza sfugge che notizie qua. Fa più notizia.
Fai conto che un 666 trovato in un cimitero dipinto su una lapide fa una prima pagina di un giornale locale.
Serve per coprire altre malefatte.
Penso
altre malefatte, altri stermini, perché questo è un sterminio pure.
Sì, insomma.
Cioè, praticamente dettato dai adesso non voglio dire fare giochi di parole, dettato dei dettami del principale.
No, ma è cristiano. Fu una volontà cristiana pura e semplice questa.
Tutto del monoteismo, quando ti sei messo, parlai prima, d'accordo, tutti tra insieme i monoteismi.
Perché il prendo di Gerusalemme.
Esatto. Là come mai, capito, tutte che schermaglie verbali, schermaglie...
Per un giorno non ci sono stati bombardamenti, non ci sono stati razzi, non ci sono stati attentati, un giorno.
Calmi, tranquilli.
Pensa un po', quasi sarebbe da farne uno al giorno.
Ma era, da là bisogna pensare proprio che viene tutto dal 2000, cioè viene tutto da un monoteismo solo.
Esatto.
Da quello e basta.
Esatto.
E però dopo sei a dire mai in tre rami.
Sì. Che dopo fa concorrenza uno con l'altro, cioè finge farsi concorrenza.
Però è il momento opportuno, quando che c'è qualcosa di nuovo, che c'è qualcosa che libera la mente, no? Tutti quanti si
ricompattano.
Esatto. Pensa un po', se la gente riflettesse un attimino su questo, probabilmente qualcosa si aprirebbe, no?
Purtroppo, come te parla prima, il mostro di Calcutta, credo capito, quando che dice, è vero, che dice che il soffrire rende simili a Cristo, è vero quello che dice, cioè non è pane, non è metafore.
No, anche Jacopone da Todi lo diceva.
La sofferenza ti tagli a pagare, come dire, ti tagli a renderti simili, dice in faccia, credo capito,
Morire, ma lei ci godeva, Teresa di Calcutta ci godeva fare del male alle persone, vedere le persone stessero male. Infatti lei non mandava in ospedale neanche le persone che potevano guarire.
Però qui che soffre, qui che soffre, che vuol dire mi voglio morire, no, qui là deve soffrire, cioè, è sadismo se pure.
Infatti è sadismo.
È sadismo questo qua.
È sadismo. Cioè,
altre spiegazioni, insomma.
No, dal punto di vista sia sociale, sia morale, sia psichico, è sadismo.
Sadismo questo.
Certo. Sì.
Sta dentro, passiamo al calendario, capito il calendario romano?
Sì.
Francesco Simino.
Sì, ce l'ho.
Ah, ce l'hai. Beh, però.
È arrivato anche dal nostro amico?
Sì. Stamattina.
Va bene.
2007 dell'era volgare. L'era volgare nel teatro, che è giusto,
l'era
volgare, perché sarebbe 2760, mi sembra.
Sì.
Calendario romano.
Romano.
Dopo sì, le opere di Giustiniano Lebano, Ciro Urbico.
Sì, di Lebano.
Di Lebano, Lebano. Cioè, subito credevo che fosse uno del 2100.
Ma tra l'altro Lebano ha una caratteristica, sempre che non è stato conosciuto, perché è morto e risuscitato.
Ah sì?
Sì. È stato uno dei, è morto era del 1800 e qualcosa,
sì,
e comunque proprio lui è morto e risuscitato. Proprio, cioè, come vedi, insomma, e però siccome faceva concorrenza a qualcun altro, mettiamo un dimenticatoio.
Dopo si manca Igor Sibaldi, Il mondo invisibile.
Beh, insomma, dai, diciamo, da che ho sentito alcune cosette, insomma, è un autore contemporaneo, ma ho alcune riserve sulle interpretazioni bibliche.
Sì, ho aperto comunque, che sei più citazioni che. Da tutto, insomma, non...
Sì, sai, il problema di molte persone è che pensano che siccome di fronte alla mostruosità della figura di Cristo se ne inventano un altro, però la figura di Cristo è quella che c'è nei Vangeli, ma poteva essere diverso, vabbè, allora te ne inventi una nuova, e invece purtroppo il modello criminale di Cristo è talmente coercitivo che le persone non sono capaci di staccarsi.
È un tabù, sì. Cioè, è intoccabile, è personaggio, è intoccabile, sì. Bisogna toccarlo, anche dei più acerrimi nemici della questione teologica, non si può toccare la figura.
Sì, sì,
lo so, poi arriviamo noi e abbiamo rotto le carte in tavola.
Sì, appunto. Si drizzano i capelli, perché cosa aveva detto? Guarda così. All'inferno.
Beh, bisogna ammettere che ad esempio io sono andato sulla conferenza di Cascioli che hanno fatto appunto all'inizio di novembre a Preganzolo al Treviso, e anche Cascioli ha detto vabbè, la figura di Cristo in realtà è un personaggio inventato, è la stratificazione di vari personaggi, esatto. Ma i personaggi storici a cui si è ispirato erano dei terroristi,
sì.
E lui ha detto una cosa molto molto seria, ha detto a me non mi interessa distruggere la Chiesa Cattolica, a me interessa distruggere la figura di Cristo. Se vogliamo liberarci veramente dalla follia del monoteismo, dobbiamo demolire la figura di Cristo.
Sì, appunto,
e ringraziamo anche Cascioli che fa questo lavoro.
Esatto, perché se noi tagliamo i rami secchi, i rami qui che dà fastidio a Chiesa, resta sempre la radice.
Sì, ma l'albero portante è quello.
Appunto no. Cioè, la Chiesa può cambiare, cioè sì. I papi può cambiare, dire adesso abbiamo bisogno di adepti, e ora facciamo i buoni, che lo
sì. Ti raccontano che sono se è una canzone pubblicitaria, perché loro non cambiano mica, l'importante è far capire le persone, far credere che è cosa diversa,
dare l'illusione,
sì.
E casca come solito nel 2000 anni,
peraltro, ma sai, noi lo diciamo sempre, 2000 anni hanno inventato un Dio creatore dell'universo, hanno inventato un Gesù Cristo che è un mostro che non è mai esistito, che poi Cascioli ha fatto una bella opera anche di catalogazione, di dire sì, erano vari gruppi ebraici che erano anche gruppi sfortunati perché non hanno mai avuto successi militari, politici, sì. Dovevano tenere assieme questo branco di disgraziati, esatto. E si sono inventati un personaggio del genere, cioè si sono inventati un Dio, poi alcuni che hanno fatto dell'eresia ne hanno inventato un altro, ma in realtà lui dice dal punto di vista della figura non esiste niente. Lui dice che appunto la figura che hanno usato principalmente è Giovanni di Gamela, ma detto Giovanni di Gamela era il terrorista dell'epoca.
Sì, hanno inventato una figura che ha colto la palla al balzo e Costantino.
Comunque Claudio parla del discorso di Wikipedia. Sì. Io ho inserito il link su Wikipedia, c'è la pagina Gesù. E ho messo dentro il semplice link, ho detto vabbè, sito critico, Luigi Cascioli. Dopo pochi minuti me l'hanno cancellato e mi hanno detto che quelli dentro non hanno spazio su Wikipedia. E hanno congelato la pagina perché è stata un'opera di vandalismo. Cioè, io non ho detto niente, ho detto guardate, vabbè, c'è questo autore, Luigi Cascioli, che ha fatto dei libri, che ha fatto un sacco di cose. Se uno vuole una visione critica, ho detto no. Pochi minuti mi hanno cancellato dicendo che poi avrei fatto vandalismo, hanno impedito di cambiare la pagina, penso.
Questo è terrorismo.
Sì, in effetti Wikipedia la sto accusando di terrorismo religioso e sociale, sì.
Cioè, se tu pensi che ho fatto un esperimento con Wikipedia, sono andato sulla pagina della Chiesa Cattolica, ho detto, sto attento, sono andato all'1:11 di notte, cioè di sabato, ho messo il link al video delle Iene sui preti pedofilia. Ho messo solo un link, ho detto, l'inchiesta delle Iene, cioè non è quello che diciamo noi, la Roma 5, le Iene che sono andate in televisione, all'1:29 era già cancellato. Cioè 18 minuti, sabato notte, io l'ho caricato all'1:11 di notte, alle 1:29 era già cancellato.
Dopo i
vedi
su
sì, ma non avevo detto, se volete vedere video, cioè dico
mi sa che una trasmissione fra le 19 e le 20 parlerò solo che di questo, interromperò quest'altra.
Veramente
ti dico, c'è una roba da fuori di testa, una cosa da fuori di testa, cioè, ma proprio la società civile che sta impazzendo, cioè non conosce neanche più le proprie norme, le proprie regole. E quando tu chiedi di applicare le regole, loro cadono dal cielo. Sono soldati a catechismo, ma non conoscono le regole della Corte di Cassazione, della Corte Costituzionale.
No,
è folle, siamo una follia pura. Va bene. Ciao Ivana, ciao.
Va bene, Francesco, ormai siamo verso la fine, parliamo sempre di questa radio che ha bisogno di essere sovvenzionata, ha bisogno di essere aiutata, ha bisogno che i radioascoltatori siano vicino a questa radio, proprio in questo momento. Ce ne saranno anche altri momenti nella storia della radio che ne avrà bisogno, come in passato ce ne sono stati altri che ne avrà bisogno. Purtroppo quando si lavora gratuitamente, si lavora senza soldi, non si pagano le persone, non ci sono interessi economici, ci sono solo le passioni. versione degli speaker. Chiaramente i bisogni continueranno, ci saranno sempre casini, ci saranno sempre da battere la testa contro il muro per pagare questo, per pagare quello. Chiaramente se avessimo, non so, il canone Rai non ci sarebbero questi problemi.
Se avessimo l'8 per mille
altri. Se avessimo l'8 per mille non ci sarebbero questi problemi. Ma non è così. Cioè, ecco, nel senso che noi siamo quello che siamo e questa radio è ciò che è ed è preziosa perché è ciò che è. In fondo, se io dovessi farmi pagare per le cose che dico, dovrei dire le cose per avere più soldi e allora voi non avreste più le cose che io ho nel cuore, ma avreste le cose che io avrei nel portafoglio. Volete avere le cose che ho nel portafoglio o volete sapere le cose che ho nel cuore magari per farvi incazzare davvero? Anziché essere leccati, sciorinati, circuiti in modo che apriate il vostro portafoglio e riempite il mio, cosa volete? E questo vale per ogni speaker di questa radio.
Bene, io appunto ricordo sempre di sostenere Radio Gamma 5 e sapete una cosa, che se Radio Gamma 5 supererà il 22 di novembre, l'anno prossimo sarà il 5 per 1000 e spero che la radio riesca, o l'Associazione Salute e Ambiente riesca a ottenere il 5 per 1000, perciò ci sarà una possibilità di sostenere questa radio anche con costi decisamente inferiori, visto che le tasse le avete già pagate.
Cercheremo di fare del nostro meglio. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Vi saluto, vi do appuntamento per l'ora 19, dove al limite parlerò un po' di Wikipedia e quello che è successo. Ciao.